Spirito Santo. Vieni Spirito Santo nei nostri cuori, porta la luce nel fondo delle nostre oscurità, apri le nostre orecchie perché possiamo ascoltare quello che Tu hai da dirci, Signore, questa mattina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come diceva Don Ildefonso, sì, iniziamo qua in questa biblioteca, poi se si vede che oggi insomma, il numero di persone di nuovo è molto consistente, forse potremo rifare come l'anno scorso, spostarci nella chiesa di Santi Vitale Agricola. La struttura della mattinata è come l'anno scorso, no? Parliamo mezz'ora, 35 minuti ciascuno, commentando i capitoli di oggi, di questo incontro di oggi, e poi lasciamo un'ora di silenzio, che in realtà vuole essere il cuore della nostra mattinata, il cuore del nostro incontro, perché proprio Giobbe porta a questo: o c'è l'incontro o non c'è nulla, o c'è l'incontro e il grido personale di ciascuno di noi, oppure non si entra nella struttura letteraria stessa di Giobbe. Giobbe è concepito come un baratro che si apre al dialogo, no? Il cuore è proprio questo dialogo, questa discussione fra Giobbe e gli amici, e poi fra Giobbe e Dio. Allora, la struttura letteraria stessa ci indica la metodologia: o noi entriamo in questa struttura letteraria, in questo grido a Dio, in questo rivolgerci a Dio, oppure non entriamo proprio nel testo di Giobbe. Dopo l'ora di silenzio, tra l'altro qua è un luogo privilegiato, no? Per fare silenzio, per trovare un angolo del chiostro di una chiesa, dell'altra, del Santo Sepolcro o quella d'Italia Agricola, insomma è un luogo dove si sta bene a meditare su un testo appoggiato poi dalla tradizione che ci precede, no? Sono secoli di manducazio della parola, no? Di masticare la parola qua. È bellissimo, un privilegio poter masticare la parola in questo luogo. E dopo faremo dei gruppi di condivisione. Faremo così, lo stavamo dicendo adesso con Don Ildefonso, oggi forse facciamo ancora come l'anno scorso, cioè due o massimo tre sottogruppi. È possibile che, visto le richieste, dalla prossima volta Don Ildefonso e io ci mettiamo a disposizione per chiarimenti personali, però questo ve lo confermeremo eventualmente la prossima volta, lasciando a tre responsabili invece la conduzione di questi gruppi di condivisione. Per adesso questa volta facciamo come l'anno scorso. Dopo questa condivisione, intorno alle 12:15, 12, poi preciseremo l'ora, chiudiamo anche come l'anno scorso su un breve momento sulla tradizione iconografica, o diciamo come la storia dell'arte ha trattato il tema di oggi, che è "Nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò", ed è il foglio che avete già ricevuto, ma che utilizzeremo soltanto alla fine della mattinata, all'ultimo quarto d'ora o 20 minuti. E chi vuole è invitatissimo poi a rimanere alla messa delle 12:30, che è un po' come conclusione di questa mattinata, la messa della comunità monastica. Ecco, ci sono altri fogli eventualmente fuori nella, però. Sì, forse se ci sono dei giovani che così più agili, è possibile anche sedersi qua per terra e lasciare il posto a qualche altra persona, visto che ci sono diverse persone in piedi. Ma no.
Sono le donne più agili.
Soltanto delle donne, capisci? Oh, bravo. Inizio così, 1947, uno dei grandi nomi dell'esistenzialismo francese, Albert Camus, pubblica una delle sue opere più significative, La Peste. In quest'opera mette in scena la tragedia di una città dell'Algeria, dell'allora Algeria francese, dove questo autore vive, che si riempie pian piano di topi e che questi topi pian piano spargono questa malattia, la peste. Ecco. C'è un predicatore gesuita, guarda caso, che Albert Camus mette in scena, che interpreta le sue prediche, in questo racconto di Albert Camus, interpreta questa malattia come il castigo di Dio. Castigo di Dio contro questa popolazione malvagia, e Dio manda questo castigo. Poi si risolve la situazione alla fine e si capisce quanto sia ridicola questa spiegazione di questo predicatore. Ecco, per Albert Camus la peste è il passaggio fra due parti o due epoche della sua filosofia. La prima è la messa in evidenza dell'assurdo come condizione fondamentale dell'essere umano, l'assurdo che nasce da questa tensione fra la domanda di senso e il silenzio che ci circonda, dice Albert Camus. La domanda del perché e il silenzio. Ecco, e la peste, a partire dalla peste, poi soprattutto nell'uomo in rivolta, che sarà l'opera successiva, Albert Camus dice l'unica risposta a questo assurdo è la rivolta, la ribellione. Anzi, proprio perché c'è l'assurdo, o grazie all'assurdo, noi possiamo esistere come uomini in rivolta, che è il proprio della condizione umana, uomini in rivolta. Ecco, questa concezione ha marcato profondamente gli anni, i decenni immediatamente precedenti a noi, che forse molti di voi hanno vissuto nella loro infanzia, gioventù, adolescenza, la grande epoca dell'esistenzialismo. Oggi ancora questa domanda abita nel cuore di ciascuno. Quest'anno, tra l'altro, Giobbe non è trattato soltanto da noi, no? Anche padre Bertuzzi con i domenicani e il gruppo di laici di spiritualità domenicana, segnaliamo questa loro iniziativa, no? Interessante, ogni ultimo giovedì del mese, nella prospettiva del commento di San Tommaso. Ecco, noi prenderemo il testo di Giobbe analizzando alcune parole chiavi, e soprattutto Don Ildefonso si fermerà sui grandi temi che questo testo propone. Certamente uno dei grandi temi è lo scandalo del male. Certamente uno dei grandi temi è questo perché che non trova risposta. E al tempo stesso c'è in quest'opera, nel libro di Giobbe, già dalle prime righe il messaggio non c'è risposta. Non c'è risposta a livello teorico, teoretico. Allora, o fai il salto nella prassi, e in questo senso ci aiuta anche un percorso non credente come quello di Camus, no? O passi dalla domanda alla ribellione, o passi dall'assurdo alla ribellione, oppure non c'è risposta. Anzi, proprio questo scandalo è quello che ti fa esistere, nel senso esistere, uscire fuori dalla tua stasi. E allora abbiamo scelto come frasetta, come motto per il nostro manifesto, questa frase di questo teologo protestante ginevrino, Pierre Gisèle, meditare sul male e appoggiarsi su una crepa, cioè sul nulla, non trovi nessun appoggio, cioè sprofondi, ma per essere, per esistere. Sumale ci parlerà un po' sulla storia di questa domanda, ci parlerà più in dettaglio Domenico Alfonso. Voglio dire soltanto una cosa, ed è che per molti secoli la riflessione teoretica sul male ha avuto, diciamo, due indirizzi possibili. Quello che possiamo sintetizzare con Leibniz, no? Nella sua teodicea, che dice, beh, tutto sommato, sì, siamo nel mondo in cui migliore possibile. E noi sì, ci lamentiamo tanto, ma non era possibile fare diversamente, siamo nel miglior mondo possibile. E la bilancia di più e di meno in questo mondo comunque è positiva. Voltaire distruggerà con la sua acerba ironia questo impianto molto ingenuo forse di Leibniz, no? Il miglior mondo possibile, Voltaire descrive la catastrofe del terremoto di Lisbona e dice questo è il miglior mondo possibile. Bene. L'altro è integrarlo come una necessità, e allora possiamo prendere come esempio filosofico Hegel, no? Che rende tutto tragico e tutto logico al tempo stesso. Un po' questa antitesi necessaria per il superamento, no? La Aufhebung, il superamento e assunzione al tempo stesso del male, perché sennò la storia non va avanti. Ecco, queste due concezioni filosofiche soffrono di quello che il testo di Giobbe credo sia in grado di distruggere, e cioè la pretesa di capire tutto in un sistema unico, totalizzante. Giobbe distrugge ogni sistema totalizzante. Credo che Karl Barth, ha trovato una delle espressioni più azzeccate, il male, e si riferisce anche a Giobbe, si capisce soltanto in una teologia frantumata. Il male è il luogo in cui la teologia, ma anche si potrebbe dire la filosofia, il pensiero umano, è frantumato. O accetti di parlarne dal punto di vista di una teologia frantumata, o se ancora speri inquadrare tutto in un sistema unico, ti si frantumerà fra le mani questo tuo sistema. Noi, parte oggi che forse ci saranno alcuni elementi di introduzione su questa domanda del male, noi seguiremo però il testo, non faremo una serie di conferenze sul male, seguiremo un testo e vediamo come dal punto di vista narrativo, dal punto di vista di un'opera letteraria, l'autore sacro ci accompagna attraverso questo problema, ma il testo, seguiamo il testo. Allora, com'è questo testo? È molto interessante. La struttura. Il testo di Giobbe ha una cornice interessantissima, no? Formato da una cornice in prosa, che sono i due primi capitoli e poi la seconda parte dell'ultimo capitolo, capitolo 42, in prosa. Invece tutto il centro è il dramma poetico, questo dialogo, questa discussione tra Giobbe e gli amici, Giobbe e Dio. Gli storici del testo, gli esegeti, hanno parlato molto di questa differenza fra la cornice e il centro del libro, cioè questo dialogo, questo dramma. La differenza è così grande che molti hanno pensato bene di dire, ma certamente sono due autori diversi, certamente sono anzi un collage un po' così poco abile, oppure almeno sono due epoche diverse, due fasi diverse dello stesso autore. In realtà la critica recentemente rivaluta invece l'unità del testo, perché proprio la tensione fra le due parti è interessantissima. Nella parte in prosa abbiamo un Giobbe, diciamo, che accetta la sofferenza, paziente, è il giorno perché è passato nella nostra liturgia dei morti, nella tradizione orale, la pazienza di Giobbe, nei detti popolari, e quel Giobbe paziente. Nel cuore del testo invece, nel dialogo, nelle parole di Giobbe, nella discussione con gli amici, c'è il Giobbe in rivolta, il Giobbe che protesta, il Giobbe ribelle. Che cosa ci dice questa struttura già? Ebbene, se prendiamo soltanto la cornice, in realtà funziona come uno dei tanti racconti di messa alla prova per rinsaldare l'alleanza. In realtà, per esempio, possiamo prendere Genesi 22, il momento in cui viene chiesto sacrificio di Isacco, ecco, anche questa è una prova, poi c'è un lieto fine, l'alleanza viene rinnovata, rinsaldata, riaffermata. Solo che qua Giobbe apre dentro questo racconto, che potrebbe semplicemente essere formato appunto dai due primi capitoli e dall'ultimo capitolo, apre una parentesi enorme, apre un ventre del racconto, e che è tutta la protesta, che è tutta la rabbia, la ribellione contro Dio, l'accusa addirittura contro Dio. Allora è interessantissimo, perché è come se entrassimo nel ventre dell'alleanza. Cosa c'è nel ventre dell'alleanza? C'è l'accusa. Si può leggere tutto Giobbe come una catechesi sull'alleanza. Si può leggere tutto Giobbe come questa scommessa e accusa reciproca che si fa quando si taglia un'alleanza, si dice in ebraico, cioè quando si tagliano le bestie in due parti e si passa in mezzo facendo questo giuramento: ecco, chi rompesse l'alleanza, chi di noi due rompe l'alleanza, faccia la fine di questi pezzi di belve, di queste carogne che stanno qua a destra e a sinistra nostra. E dunque è un dire, attenzione, è un dire addio, attenzione, stai attento, vieni tu qua giù, passa anche tu in mezzo a queste bestie. È un po' come scendere nelle profondità passionali, viscerali dell'alleanza. Un'altra funzione di questa inquadratura, di questa cornice in prosa, è che l'autore di Giobbe ci tiene a dire: guardate che un uomo concreto. Cioè, io vi sto raccontando, vi metto in scena un dramma, ma non è un mito. Certo, questo personaggio non è esistito tale così com'è, no? Però è un uomo molto concreto, ci dice l'autore. Situabile nel tempo e nello spazio. Ed è interessante che in un uomo concreto, situabile nel tempo e nello spazio, esistano, coesistano questi due atteggiamenti apparentemente contrari, la pazienza e la ribellione. Tutte e due coesistono nello stesso uomo. Questa tensione è interessante. Perciò è bello pensare che un solo autore, perché se è un solo autore è veramente geniale, ci ha messo nel cuore di Giobbe questi due atteggiamenti che molte volte ritmano anche l'andamento dei nostri cuori: la pazienza e la ribellione. Ultima funzione di questa inquadratura è che serve a dire che il cuore del problema è a chi ci si rivolge, un problema di parola, di comunicazione. Cioè, il cuore di Giobbe, del libro di Giobbe, non è tanto quello che è successo, quello che non succede, ma è il dramma, e questo dialogo centrale, e questo dirsi delle cose, e questo rivolgersi l'uno all'altro, giotte a Dio, eccetera. La chiave è quella crepa dove ci appoggiamo per essere, per esistere, è un rivolgerci a chi? Questa sarà la domanda. Ultimo punto, prima di passare al testo, la datazione di questo libro di Giobbe è stata molto discussa, molto. Molti esegeti adesso tendono a una datazione fra 450 e 350 avanti Cristo. 350 e 350 avanti Cristo, anche se sussistono altre ipotesi. Ecco, non dopo il secondo secolo, prima di Cristo, sicuramente, e probabilmente è difficile risalire prima dell'esilio, certamente. Cosa succede fra il 450 e il 350? Ebbene, succede che la cultura ebraica è schiaffeggiata dalla superiorità del pensiero greco, e che è dal pensiero greco che vengono gli interrogativi più lancinanti. Allora, guarda caso, il libro di Giobbe, il cui genere letterario è diciamo inclassificabile, perché non si sa bene che cosa sia, non è una fiaba, non è un racconto, non è neanche un pezzo teatrale, però ha qualche cosa della tragedia. Ha qualche cosa di quello che negli stessi anni, nelle stesse generazioni, in una cultura che sta dall'altra parte del mare, però che è presente anche molto vicino a Israele, in tutto il Mediterraneo orientale, si dice l'eroe tragico. L'eroe in cui la cliché, questo destino, questa sorte implacabile, fa delle stragi, cioè perseguita questi eroi e ne fa della loro vita un inferno. Certo, c'è nell'eroe tragico questa idea, no? Che da qualche parte c'è stato un errore, da qualche parte c'è stato un ibris. L'ibris è quella orgogliosa trasgressione che l'uomo fa quando crede di essere superiore a quello che è. E allora c'è la vendetta degli dèi, la nemesis, la vendetta degli dèi, e allora l'eroe tragico è un po' il giocattolo o la vittima di questa vendetta, di cui a volte non è lui stesso colpevole. La tragedia greca mette in scena, mette davanti agli occhi la sofferenza di cui l'eroe stesso non riesce a capire il perché. Si potrebbe dire allora che Giobbe è la risposta ebraica a questa domanda greca. Si potrebbe dire che è un po' come se questo popolo di Israele, fino adesso molto preoccupato forse di altre cose, prende coscienza di questa domanda che attraversa ogni uomo, e forse è la prima occasione, o una delle prime, in cui dice: ma vedi, le domande che noi ci facciamo sono le stesse di tutti gli uomini. Infatti Giobbe è un uomo non israelita. C'è però anche un'altra fonte di ispirazione letteraria per Giobbe, ed è la lunga tradizione babilonese, che mette già nei secoli precedenti a fuoco il tema della sofferenza. Lo mette a fuoco in un modo interessante. Ci sono tanti testi ritrovati negli ultimi decenni, però classificabili in due. Nella sofferenza o ci si rifugia nella pura lamentazione, così affidamento cieco al Signore, e alcuni testi vanno soltanto in quella direzione. Oppure altri testi non bisogna capire intellettualmente, adesso basta emozionalismi, basta cuore, alti e bassi, gli umori, no, dobbiamo capire razionalmente. E, è interessantissimo che Giobbe invece mette insieme le due prospettive, non disprezza l'interrogativo razionale, non lo disprezza, anzi i discorsi degli amici di Giobbe sono un elenco di argomenti razionali, dunque siamo in pieno nell'argomentazione, al tempo stesso dice questo non basta, o lo superi o rimani appunto come questi amici di Giobbe, si arriva a un'aporia che in realtà è un trampolino. C'era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, primo capitolo, primo versetto. In realtà il testo ebraico inizia con la parola uomo, no? Ish, uomo c'era nella terra di Uz, uomo. È bellissimo, uomo, questa è la prima parola del testo, uomo, la stessa parola usata poi per Adamo, è l'uomo, è il dramma dell'uomo, il dramma di Giobbe è il dramma dell'uomo, l'autore inizia con la parola uomo, un uomo, l'uomo per eccellenza, nella terra di Uz, citata alcune volte nell'Antico Testamento, difficilmente situabile, vagamente all'Oriente, forse al nord-est della Palestina, secondo Giuseppe Flavio, fra Damasco e la Palestina. Bene, fuori da Israele, sicuramente. Perché l'autore racconta un dramma fuori da Israele? Ci possono essere diverse ragioni, la prima può essere prudenziale, l'autore sa che dirà delle cose forti che faranno scandalo, ci saranno delle accuse contro Dio che faranno scandalo, allora potrà sempre così rifugiarsi nel dire l'avete un pagano, non avevo mai detto questo, ed allora è molto molto abile, però anche è dire in realtà abbiamo tutti lo stesso problema. In realtà nel male, nella sofferenza, c'è una comunione profonda umana, in cui ebrei e pagani sono un uomo. Ish, un uomo. Terza spiegazione, molto sottolineata dai commentatori, è proprio da fuori ci viene l'interrogativo. Proprio da fuori dal nostro popolo, come già succede in altri libri dell'Antico Testamento, proprio da fuori ci vengono le vere domande. Ascoltiamo chi è fuori, perché se rimaniamo fra di noi non avremo mai le vere domande. Ascoltiamo chi è fuori, ci dice l'autore. Uz, fuori da Israele. Chiamato Giobbe, cosa vuol dire Giobbe? Il nome Giobbe. Ci sono due etimologie che coincidono. Job vuol dire dove il padre, l'etimologia dove il padre. Dove il padre? Non c'è padre, è l'uomo, non, cioè l'uomo in generale. Ma l'altra etimologia la lega alla radice, che in ebraico è la radice dell'inimicizia, della persecuzione. Allora è il nemico o il perseguitato, ambivalente. E questo ci dice già molto una grande domanda che attraversa il libro di Giobbe è l'avversario. Chi è l'avversario? Io sono l'avversario? Oppure c'è un altro avversario? L'avversità. Ma da dove viene questa avversità? Il contrasto, l'avversità, l'avversario. Mi scopro avversario di me stesso, mi scopro avversario della mia felicità. Sono un nemico, forse sono io un nemico. Yves è questo essere nemico. Subito dopo questo nome problematico, no? È un uomo nemico, un uomo che è avversario. Subito dopo si dice subito il contrario: uomo integro e retto temeva Dio ed era alieno dal male. Benissimo, è perfetto, è un uomo perfetto. Quello che qua è tradotto con integro, la parola ebraica è un uomo pieno, completo, un uomo completo, è retto, temeva Dio ed era alieno dal male. Dunque la prima cosa che dice l'autore è: scordatevi che ci sia una colpa in quest'uomo, è un uomo perfetto. Dunque tutto il male che gli capiterà non ha niente a che fare con la sua imperfezione, con il suo peccato, con il suo errore. È un uomo perfetto. Già qua c'è tutto il dramma, no? Perché questo è il problema, perché la sofferenza di chi è colpevole ancora un po' dispiacere, ma si può dire ma è giusto, insomma. La sofferenza dell'innocente, questo è il problema, del perfetto, del giusto, lì c'è il vero perché. Alieno al male, parola che viene scelta qua in ebraico per il male, è la radice della disintegrazione, della distruzione. Alieno alla distruzione, qui già in questa radice c'è la coincidenza fra il male morale e la sofferenza. Alieno al male, alieno alla distruzione. Dunque, un uomo a cui non competerebbe mai di essere distrutto, come vedremo che sarà distrutto. E poi il testo continua. Vi erano nati 7 figli e 3 figlie, possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, eccetera. Un uomo ricco, certo. È giusto, è bravo, perfetto, completo, ricco, ha tutto. È un uomo benedetto. Ora i suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a invitare anche le loro 3 sorelle per mangiare e bere insieme. Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giove li mandava a chiamare per purificarli, si alzava di buon mattino e offriva olocausti secondo il numero di tutti loro. Giove infatti pensava: forse i miei figli hanno peccato e hanno offeso Dio nel loro cuore. Così faceva Giove ogni volta. Cioè, addirittura si preoccupa del peccato degli altri. Attenzione, se qualche mio figlio ha sbagliato, io faccio dei sacrifici. C'è una parola sulla quale insisto, ed è questo: hanno offeso Dio. Allora, nel testo non c'è la parola offeso, c'è la parola hanno benedetto Dio. In realtà, già nell'antichità i commentatori dicono, in realtà qua si intende hanno offeso Dio, ma lo scriba non scrive mai un verbo negativo accanto al nome di Dio. Non scrive mai un termine di maledizione attaccato graficamente al nome di Dio. Allora scrive benedetto Dio, ma si deve capire hanno offeso o maledetto Dio. Di fatto però è scritto benedetto Dio. Allora, che cos'è maledizione e che cos'è benedizione? Che cosa vuol dire maledire Dio? Che cosa vuol dire benedire Dio? È interessante che già nella grafia di come c'è stato conservato questo testo c'è un'ambiguità incredibile. Maledire e benedire in realtà è molto simile, molto più simile di quello che pensiamo. Maledire Dio e benedire Dio, anzi alla fine del libro proprio Giobbe, che sembrava maledire Dio, sarà colui che si sentirà dire da Dio: tu hai parlato bene di me, hai detto bene, hai benedetto di me. Finisce la prima cena. La seconda cena è in cielo. Subito l'autore dà al lettore questo doppio sguardo, no? Noi possiamo immaginare come una scena di teatro, se si dovesse rappresentare, si potrebbe mettere, non so, da una parte, su un palco, invisibile a chi sta sulla terra, a alcuni metri sopra, questa scena celeste. Però noi spettatori vediamo tutte e due. Vediamo tutti e due e dobbiamo un pochettino deciderci. Dobbiamo un pochettino deciderci dove entrare, che cosa vuol dire il nostro guardare tutti e due. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore. Ecco, siamo nella scena del cielo, la corte celeste, come la corte di un sovrano, così si immagina Israele, la corte di Dio, i figli di Dio, che poi più tardi verranno chiamati angeli, si presentano. E anche Satana, nel testo il Satana, l'avversario, ce ne parlerà Don Ildefonso, anche Satana, anche l'avversario andò in mezzo a loro. Interessante, c'è anche lui. Il Signore chiese a Satana, bellissima questa domanda: da dove vieni avversario? È bellissimo che anche Dio si chiede: da dove vieni tu avversario? Intanto per l'orecchio dell'ebreo c'è già una secolarità fra Satan e Giobbe. Giobbe abbiamo visto, nemico, avversario, anche un'altra radice, però con lo stesso significato. Eppure c'è nel cielo un Satan. Di che tipo di avversità? Forse opposta. Vediamo. Però la domanda di Dio è: da dove vieni? La risposta... Satana rispose al Signore: da un giro sulla terra che ho percorso. Il verbo ebraico è: ho fatto una passeggiata, per indagare, una passeggiata così indagatrice, scrutatrice. Da dove vieni, Satana? Questo è quello che noi possiamo chiedere anche nella preghiera, no? Da dove vieni, male? Da dove vieni, avversario? Da dove vieni? Non c'è risposta, anche qua non c'è risposta, c'è una risposta fenomenologica. Vengo da una passeggiata sulla terra, perché passeggio spesso sulla terra. Io sono l'avversario e passeggio spesso. E vado in giro indagando, vedendo, scrutando. E vedendo se ci sono delle crepe. Dirà più tardi il Nuovo Testamento come leone ruggente. Guardando chi divorare. Il Signore disse a Satana, questo è bellissimo, l'autore descrive Dio come uno pseudo ingenuo, no? È quasi come un papà così fiero del suo figlio che non si può così frenare e dire: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. È fiero dell'uomo, è fiero di Ish, di questo uomo. Dio è fiero di te, Dio è fiero di me, Dio è fiero di noi. Ne va di Dio nell'uomo, perché lì riposa la sua fierezza. Perché la prima cosa che dice: hai visto? Hai visto che bravo? Questa è la roba. Ah, ne va di Dio nell'uomo. E Satan lo sa. E Satan rispose al Signore e disse: forse che Giobbe teme Dio per nulla? Ma tu sei un ingenuo. Ma tu credi che ti vuole bene? Ma Dio qua è descritto proprio come, veramente come un ingenuo. Oh, non ti vuole bene, è perché gli hai dato un sacco di cose che ti vuole bene. Vuol bene quello che tu gli dai, non vuol bene te. Non è vera fede la sua, non è vero amore, è interessato. L'uomo non è capace di bene. Non hai forse messo una siepe intorno a lui, alla sua casa e a tutto quanto è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e il suo bestiame abbonda di terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai che ti benedirà in faccia. Bellissimo. Di nuovo benedirà al posto di maledirà. Benedirà o maledirà? Che cosa? Non si sa. Si passa molto in fretta dalla maledizione alla benedizione e forse appunto c'è una radice comune. Vedrai che ti maledirà in faccia o ti benedirà in faccia. Si sa. Interessante che Dio parla dell'essere dell'uomo, è retto, è buono. L'avversario parla di quello che l'uomo ha, possiede, quanto ha, tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in faccia. Anzi, e poi fra quelle cose che ha vedremo che c'è anche i figli, eccetera. Tutto è un possedere per Satana, per l'avversario. Allora qua l'orientamento del testo cambia, no? Perché il vero problema allora, almeno qua all'inizio, non è il male, non è la sofferenza dell'innocente, ma è se esiste un uomo giusto, o meglio, se è possibile all'uomo essere buono, semplicemente. È possibile all'uomo essere buono? È possibile che l'uomo sia buono? È possibile che l'uomo sia disinteressato? O è tutto nel fondo, nel fondo, nel fondo, triste interesse? Torna conto. Oh, la storia del pensiero si può anche in parte riassumere, no? Con queste due parti di questo spartiacque. C'è uno spartiacque. Questa domanda è una spartiacque sull'uomo. L'uomo è capace di bene o è tutto soltanto puro egoismo? Torna conto. Ah, Dio scommette sul bene. Allora se perde la scommessa, ne va veramente di Dio, perché allora l'uomo è una creatura di Dio, è l'immagine di Dio, e allora se l'uomo non è buono, che Dio è? La domanda passa all'uomo, non tanto se Dio è giusto, buono, onnipotente, ma si inizia da qua, se l'uomo è buono, è possibile che l'uomo sia buono? Satana scopre che Dio si allontana dal Signore. Non leggo la parte successiva, ma la potete leggere nel momento di preghiera, accadono, iniziano a cadere queste distruzione, una dopo l'altra, no? Incrociate, un ritmo incalzante, due volte sono calamità naturale, due volte sono esseri umani, dunque sia nella relazione con gli altri popoli, sia nella relazione con la natura, sia la natura è nemica, avversaria, Job o Satan, sia gli altri uomini sono Job o Satan. Cosa dice Giobbe alla fine? Nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Spiazzante, impossibile. Ha perso tutto quello che aveva, ha perso i figli. Impossibile. Ebbene, proprio in questo consiste la tensione drammatica che sta creando l'autore, no? Un uomo capace di dire questo. Un uomo capace di questa pazienza, di questa fede gratuita, veramente gratuita, che fa vincere a Dio la scommessa, perché Dio con questo ha vinto. Esiste un uomo buono, esiste un uomo di vera fede. Un uomo così sarà colui che accusa Dio. Un uomo così sarà colui che nel dialogo impreca, si rivolge mettendosi in giudizio, in processo contro Dio, chiamandolo a processo. È un incoraggiamento da fare. Secondo capitolo ripropone la stessa scena nel cielo. quando un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore, il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: da un giro sulla terra che ho percorsa. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giove? Di nuovo, questa volta però con un evento previo, no? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio e alieno dal male, si ripete lo stesso, ma si aggiunge: egli è ancora saldo nella sua integrità, tu mi hai spinto contro di lui senza ragione per rovinarlo. Satana rispose al Signore: pelle per pelle. Cioè, non c'è niente di gratuito, è un'espressione della lingua commerciale, no? Pelle per pelle, cuoio per cuoio, si scambia, guarda, non c'è niente di gratuito, c'è niente di gratuito. Tu stai ancora pensando che lui sia capace di gratuità, che l'uomo sia capace di gratuità. Tutto quanto ha, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita, ma stendi un poco la mano e toccalo nell'osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia. C'è una escalation, adesso non soltanto quello che ha, ma il suo corpo stesso. Il suo corpo stesso. Toccalo nella sua intimità, la sua carne. Il Signore disse a Satana: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Satana si allontanò dal Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie disse, interessante, no? Inizia il primo personaggio, il più vicino, il più caro. Rimani ancora fermo nella tua integrità, benedici Dio e muori. Anche lì l'ambiguità, benedici per maledice, cioè almeno sfogati, almeno maledici Dio, almeno maledici Dio, poi muori, pertanto muori, allora almeno maledici Dio. Ma egli rispose: come parlerebbe una stolta tu hai parlato, se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? In tutto questo Giove non peccò con le sue labbra. Non peccò, si dice prima nella nell'altro versetto, non dice niente di insulso, non dice niente di senza sapore. E poi l'autore introduce quello che sarà il cuore, il ventre del dramma, cioè l'arrivo dei tre amici, dei tre altri, dei tre consolatori. Tre amici di Giobbe erano venuti a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono ciascuno dalla sua contrada, Elifaz il Temanita, Bildad il Sukita e Zofarinam Matita, e si accordarono per andare a condolersi con lui e a consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero, e dando in grida si misero a piangere. Ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di polvere. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti, e nessuno gli rivolse una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Ecco, c'è questo silenzio, nessuno gli rivolge una parola per 7 giorni e 7 notti, che è esattamente il lutto che si fa in Israele per un morto. 7 come la creazione. E c'è questo silenzio che prepara la scena, che prepara il grido, che non leggerò, io mi fermo qua e vi lascio il terzo capitolo, che è il grido, l'inizio del grido. Lo stesso uomo che ha detto: nudo sono uscito dal seno di mia madre, nudo ci ritornerò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il suo nome. Lo stesso uomo adesso grida e desidera la morte e chiede a Dio: ma perché? Ma come? Chi sei tu? Ma non hai capito niente. Ed è solo l'inizio. E chiudo con questa riflessione di Paul Ricoeur, che è un filosofo francese contemporaneo. Dice: forse questo grido è l'inizio dell'ingresso nel mistero del male, e cioè la fase dell'ignoranza, lo chiama, cioè accettare l'ignoranza. Accettare l'ignoranza sul male è il primo passo. E accettare che non è colpa tua. Accettare che non è perché hai sbagliato, è difficilissimo. Accettare che soffriamo non perché abbiamo sbagliato, è difficilissimo. Perché per noi è molto più tranquillizzante dire, beh certo ho sbagliato e dunque soffro. Certo è terribile, certo mi dispiace moltissimo, certo soffro, certo non vorrei soffrire, però siccome ho trovato una spiegazione, le cose filano. Accettare l'ignoranza sulla sofferenza è la cosa più difficile. Non è colpa nostra. Certe volte è colpa nostra, ovviamente, tante volte è colpa nostra. Ma esiste un male radicale, esiste la sofferenza senza causa nostra. Questa ignoranza è il primo passo, questa riconoscenza dell'ignoranza è il primo passo ed è questo grido di Giobbe che vi lascio.